And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Questa serie di interventi per imparare a gestire i propri risparmi è andata in onda nella stagione 2021-2022 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. I podcast dell'intera trasmissione sono disponibili su radiopopolare.it. Radio Pop trasmette libera e indipendente dal 1976. Sostienila con un abbonamento o una tessera. Vai sul sito e schiaccia il bottone giallo.
L'unico dollaro che per ora abbiamo visto è quello bucato che vale zero. Buongiorno Gilberto.
Buongiorno, ma oggi è la giornata in cui vi renderò ricchi.
Oh.
Ma infatti, allora, svegliamo un retroscena. Nella nostra chat interna, il signor Dindini si è sbilanciato. Ha detto oggi sarà tutto un Frizzi e Lazzi.
Sì. Perché si è fatto il booster pure lui.
È probabile, sì.
Soprattutto rispetto all'ultimo nostro colloquio in cui ho illustrato le caratteristiche fiscali degli investimenti ammorbandovi. Oggi, per carità, oggi viaggiamo su un altro pianeta, oggi parliamo di speculazione.
Veramente?
Ma davvero?
Sì, prendiamo spunto dalla domanda di Visma di un paio di puntate fa in cui chiedeva che cosa sono i CFD.
Cosa sono?
E allora andiamo a vedere cosa sono i CFD. Diciamo subito che sono uno strumento di trading e giusto per inquadrare la cosa, diciamo che una cosa è il risparmio, che tendenzialmente ha quel tipo di atteggiamento che noi definiamo cassettistico. Prendo i titoli, differenzio, faccio tutto quello che devo fare per bene, li metto in un cassetto, aspetto che maturino. Il trading è una cosa molto diversa. Il trading presuppone una serie di operazioni anche intraday, cioè nella stessa giornata, in maniera parossistica, per cercare ogni volta un piccolo guadagno, e il numero delle operazioni mi dà dei guadagni. Chiaramente
È il nostro, lo sento che questo è il nostro.
Beh, diciamo che è parente stretto della ludopatia comunque, sì, insomma.
Sì, hai detto una cosa giustissima. In effetti i meccanismi con cui eventualmente ci si fa male sono gli stessi, ed è la spinta psicologica a rischiare sempre di più per recuperare una perdita. Appena sbagli un'operazione, ma adesso io raddoppio la posta e ne faccio un'altra, e sbagli di nuovo, eccetera, eccetera.
Come gratta e vinci, esattamente.
E poi corri all'ippodromo.
Come gratta e vinci, sì.
A buttarti sotto i cavalli in corsa, però. sì.
Esatto. Adesso non so se ci siano famiglie rovinate dai CFD.
No,
ci
abbiamo provato noi. Ci abbiamo provato noi due di Poveri ma Belli quando eravamo solo poveri nel 2017.
Sì.
E vi siete rovinati?
Completamente, siamo finiti sul lastrico.
Intanto perché abbiamo dovuto comprare l'attrezzatura, ossia 4 tablet da mettere sulla scrivania per osservare tutti i grafici.
Contemporaneamente, sì.
Poi non capivamo i grafici, schiavi. Quindi abbiamo fatto dei corsi. Non capivamo i corsi e abbiamo perso
milioni. Centinaia di milioni.
Siete diventati schiavi dei grafici.
Totalmente, senza capirli poi, oltretutto.
Sì, infatti tuttora ignoriamo quello che abbiamo fatto anni fa. Ma dicevamo, quindi il trading ha queste caratteristiche e i CFD sono uno strumento di trading.
Esattamente. I CFD o Contract for Difference, cioè contratti per differenza, sono degli investimenti, anzi non sono...
Oddio, ci muore in diretta il...
Non sono neanche degli investimenti intesi come titoli. La cosa principale da capire è che io non possiedo il titolo su cui sto scommettendo. In realtà faccio un contratto di scommessa su un titolo che giammai possiederò. La spiego ancora più elementare. Se io compro il titolo di Fiat, Stellantis, come si chiama oggi, e lo tengo, ho il titolo, sono effettivamente socio di Stellantis. Nel momento in cui io faccio un CFD su Stellantis, non ho per niente il titolo, non sono un sottoscrittore, non sono un socio, sono uno che ha scommesso sull'andamento di Stellantis. I contratti per differenza, in effetti, danno i propri guadagni o le proprie perdite naturalmente sulla base del muoversi di un prezzo su cui io ho scommesso. E la prima cosa da sapere è che questa scommessa io la posso fare, come intuitivo, al rialzo, cioè se quel titolo sale io guadagno, ma la posso fare anche al ribasso, cioè posso scommettere contro. È come se in una corsa di cavalli io potessi scommettere su quello che arriva ultimo. Forse si può, non lo so. Non lo so.
Dopo, quando andiamo a buttarci sotto le gambe dei cavalli, chiediamo prima di essere calpestati.
Ok, d'accordo. In questo caso si può. Il contratto può essere un contratto short o andare corto, cioè scommettere contro qualcosa. Per capirci, io c'è un contratto, io faccio un contratto su un'azione, faccio un CFD su un'azione, lo faccio short, cioè vado contro l'azione. Se quella mi perde l'1%, io guadagno l'1%.
Perché si dice short?
Andare corto, andare lungo. Le posizioni long sono quelle in acquisto. Le posizioni short sono quelle in vendita.
Ma perché tipo si presuppone che quella in vendita sia più di durata più breve e quella di acquisto? No, non lo so, c'è un motivo.
Sai che non lo so, in tutti questi anni per me è una cosa così acquisita che è chiaro, è così perché è così, ma adesso così, che okay, me lo chiedi, okay, non te lo so spiegare, ma guarda, la prossima volta adesso mi documento.
Ma sì, sarà come dico io.
La prossima volta ve lo so
adesso
dire.
Sarà come dice Disney.
Scommettere al ribasso. Quella che una volta in borsa era vendita allo scoperto, questo tipo di operazione. La seconda cosa da sapere è che con i CFD puoi andare a leva, quindi moltiplicare l'effetto dei tuoi guadagni, cioè una leva 10, per esempio, vuol dire che forse ne sapete qualcosa.
Ci stiamo sfregando le mani.
Belle leve, belle sugose.
50. Leva 100. 50.
Esatto. Allora, una leva 10, per spiegare a chi non ha mai provato questo genere di grandi emozioni, vuol dire che io scommetto a favore, mettiamo, di un titolo, cioè scommetto al rialzo una posizione lunga su un titolo. Questo mi fa un 1%. Il mio guadagno non è 1%, ma è 10. Perché ho una leva 10.
Ma
immaginatevi una leva 20. Una leva 20 ha un potenziale pazzesco, perché mi basta fare un punto, io ho già fatto il 20%. Il 20% è un ottimo risultato sulla base di 1-2 anni, figuriamoci se lo faccio in un giorno. Ovviamente, come ogni moneta, c'ha l'altro lato.
Un rischio
l'altro
pazzesco.
Lato della medaglia è che nel momento in cui io vado lungo e questo scende, io non faccio meno 1, io faccio meno 20. E vi prego di notare che se per caso quel giorno fa meno 5, fate meno 5 per 20, cosa vi viene fuori?
Meno 100.
Ho azzerato il capitale.
Ma ecco, io su questo ho una domanda che non ho mai capito esattamente. Se tu compri un CFD da 10 euro, facciamo finta, leva 10, se perdi, puoi perdere solo il capitale che hai utilizzato per quel CFD o puoi andare a meno, ossia devi dare gli ulteriori soldi? Cioè, se il balzo del CFD è talmente grosso da mandarti sotto zero, cosa succede?
Sì, se prosegue oltre quel meno 5, tu sei comunque a leva 20, in teoria vai sotto zero. Attenzione, non con i CFD, che una volta esauriti sono esauriti, non con la maggior parte dei certificati o delle opzioni, così ci sono opzioni aperte che però non sono generalmente alla portata di chi opera con i propri piccoli risparmi, sono operazioni da alta finanza, in cui vai oltre.
Cioè, quindi
se... sono operazioni magari ingenti che fanno le banche.
Puoi perdere di più di quello che hai messo, vai sotto zero.
Sì, ma tu no, Disma, vai tranqui.
Esatto, sì, puoi diventare debitore, a quel punto devi correre a chiudere l'operazione e tu devi avere, se sei andato sotto zero, devi avere anche i soldi per chiudere quell'operazione, se no ti fa dei danni. E a un certo punto, non so se vi ricordate, qualche anno fa c'è stato per una famosa banca francese un operatore che è uscito di Cotenna, si è fatto prendere dal demone del gioco e ha causato dei danni perché stava operando con cose che andavano oltre il capitale investito come perdita. Però questo ci giurerei che con i CFD non possa succedere, con la maggior parte delle delle operazioni disponibili per il pubblico non possa succedere.
Allora, le mazzate che abbiamo preso noi 3-4 anni fa erano esattamente quello, cioè c'era una specie di rete di protezione quando il tuo capitale del CFD finiva a zero, basta, si chiudeva la posizione,
sicuri,
certo.
Esatto, tranquillizzatevi, non c'è nessun sicario della banca in giro da 4 anni a cercare di rifarsi tu di voi, perché gli dovete...
Quindi possiamo uscire dalla cantina in cui c'eravamo nascosti.
Sì, diciamo che dove c'eravamo nascosti a puppare forte, perché comunque avevamo perso ingenti quantità dei nostri scarsi risparmi.
37-38
euro, sì.
Vabbè,
comunque questa è una cosa interessante, visto che vi state confessando in diretta, ve la faccio io una volta tanto una domanda. Che cosa vi ha spinto a scegliere un investimento con un così alto margine di rischio? La voglia di giocare?
No, la miseria, perché se hai 10 euro l'unico modo
per averne 1000 è fare così.
Sì.
La fretta di guadagnare.
Totalmente,
certo,
la fregola, certo. E lì era come andare alle poker machine, effettivamente. Sì. E
però
poi
diciamo
abbiamo
che
smesso.
I germogli di quella miseria, per fortuna, sono fantastici, lì si sente in poveri ma belli.
Certamente, se no non avremmo l'esperienza per poter trattare questi argomenti.
Se avessimo vinto non ci sarebbe la trasmissione.
Esattamente. Un'altra cosa voglio sottolineare, è difficile fare del moralismo in finanza, ma voglio sottolineare una cosa: quando tu acquisti, fai effettivamente un investimento, che sia un'azione, un'obbligazione, anche un fondo comune con cui acquisti azioni e obbligazioni indirettamente, ma di fatto le possiedi, tu stai effettivamente immettendo i tuoi soldi nel circuito dell'economia.
Sì.
Cioè i tuoi risparmi aiutano l'economia. Se io divento socio di un'azienda, o se io presto i miei soldi all'azienda, o anche se li presto allo Stato, che poi alla fine ci paga gli insegnanti, i medici, ci paga le pensioni, ci paga delle cose che servono a tutti, lì sto facendo qualcosa che ha dei riscontri. Quando io opero su contratti derivati, io non, in realtà non sto mettendo i soldi da nessuna parte, io sto effettivamente facendo delle scommesse, l'economia è da un'altra parte, io ci scommetto sopra, è come se fosse tutto in TV e tu sei separato. Quindi anche dal punto di vista morale diciamo che c'è meno valore, mettiamola così. Attenzione però, volevo dire anche una cosa sui derivati in difesa. Guardate che come sono nati in realtà per tutelare alcune forme di investimento e di risparmio. I derivati nascono essenzialmente come coperture di operazioni in atto. Faccio un esempio concreto: io voglio comprare dei titoli di Stato americani perché mi interessa il rendimento di base, ma non voglio rischiare per il dollaro. Cioè io so che se il dollaro cala, io ho investito in euro, il dollaro cala, ne ho uno svantaggio.
Certo.
E io non me lo voglio assumere. Allora io faccio i miei, mettiamo di avere una grossa somma, 100.000 euro, e li metto in titoli di Stato americani, dopodiché butto via 1.000-2.000 euro in una specie di assicurazione che mi dice: se il dollaro scende e mi scende fino al 5%, io invece di perdere 5.000 euro faccio scattare questa mia assicurazione da 1.000 euro e mi copre.
Okay.
Questo è lo scopo primario del derivato, che oggi è una brutta fama. Perché è una brutta fama? Perché poi qualcuno ha iniziato a pensare: però io devo per forza avere 100.000 euro in titoli di Stato, io intanto inizio a scommettere conto. È come fare l'assicurazione su qualcosa che non hai.
Cioè, un uso malevolo di questo strumento.
L'assicurazione sulla mia auto è un'operazione di copertura.
Sì.
Perché se vado contro un palo, poi mi pagano, no? Se faccio l'incidente con qualcun altro, mettiamola a casco, vado contro un palo, mi pagano. Ma se io faccio l'assicurazione su un'auto guidata da un altro, che io non possiedo e per cui non corro nessun rischio, sto facendo di fatto una scommessa. E quella sì, è speculazione, è un altro tipo di cosa.
Senti, adesso ci salutiamo perché la trasmissione finisce, ma volevo lanciare uno spunto per una prossima volta. Parlando di trading e di tutte queste robe qua, mi è venuto in mente che c'era questa roba ancora più XXX rispetto alle leve, che era il, mi sembra che si chiamino binaries, ossia scommettere sulle candele dei grafici, cioè che vanno in su o che vanno in giù.
Beh, sì, quello è immorale.
Vediamo se riesco a spiegarla
la prossima volta. Dai.
Sì, utilizzare un grafico
la prossima volta.
Dai.
Ci proviamo, dai, va bene.
Grazie, Gilberto Maria Dindini della Cedola.
Ciao,
alla prossima.
Ciao, grazie.
Ciao.
Un saluto.
Sì, ma Bobby poi resuscita.